Vogliamo passare alla parola del Signore in Ebrei, il capitolo 11. Solo il versetto 7 meditiamo oggi. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Un altro che ebbe fede in Dio fu Noè. Quando seppe da Dio ciò che sarebbe accaduto, benché non si fossero ancora segni del diluvio, Noè gli credette e senza perdere tempo costruì l'arca e salvò la propria famiglia. La fede di Noè era in netto contrasto con il peccato e lo scetticismo del resto del mondo, che per questo fu condannato. Noè invece fu dichiarato giusto, come possono esserlo tutti quelli che hanno fede. Ho letto da un'altra versione questo stesso versetto. Noè è l'arca di Noè. È una storia che conosciamo tutti, chi ha fatto la scuola domenicale l'ha studiato non so quante volte, e hanno fatto ultimamente un film che non ho visto, che dicono che è un film fantastico ma un disastro biblico, dunque non è, se lo nomino non è per consigliarlo, ma è un avvenimento conosciuto da quasi tutti. Qualcuno sa del diluvio, sa che c'era anche Mosè, anche Maria sull'arca, per dire qualcosa sanno, non hanno forse tutti approfondito l'argomento, perché c'era Noè, erano in otto sull'arca, la moglie e i tre figli con le nuore, le spose dei tre figli. E credo che questo racconto però, che fra altro, anche qui si parla di scetticismo. Il mondo dice, il diluvio, ma in tutte le popolazioni hanno un racconto che riguarda il loro folklore, che riguarda le tradizioni del diluvio. Vedi che non è una cosa autentica, ma io dico, ma questa invece è una prova, perché tutte le popolazioni sono uscite da Adamo e i suoi tre figli. E da lì tutte le popolazioni si sono sparse per la faccia della terra, portando dietro di sé anche queste grandi tradizioni. Dunque il fatto che il diluvio è nominato fra tutte le popolazioni, anche del Sud America, eccetera, è un'ulteriore prova che ciò che è descritto è veramente accaduto. E vogliamo dunque basare la nostra fede non su un racconto moralistico, non su una fiaba come facevano gli antichi greci, vari popoli, ma vogliamo basare la nostra fede su un fatto veramente accaduto, un fatto storico che riguarda quello che è la Bibbia, poi nel suo insieme, l'interazione fra Dio e gli uomini. Come era Noè, forse ci siamo anche noi. Come era la popolazione al tempo di Noè, forse siamo anche noi così. Ma certamente, come era Dio quella volta, così è tuttora. E se noi vogliamo conoscere Dio, è bene conoscere anche questo episodio. Tanto è vero che viveva in un clima veramente, potremmo assomigliare il clima a quello che vediamo oggi. Nella Genesi Dio a un certo punto dice, ma per quanto tempo dovrò contendere con questo popolo? Cioè Dio litigava, contendeva con le persone. C'era un discorso, anche per certi versi, disperato, animato al massimo, perché Dio ama ogni persona, ama e vuole la salvezza di ogni persona. E però impariamo anche da questo la pazienza di Dio. Non c'era più. Ha detto: io distruggerò tutti gli esseri umani. Le parole della Genesi parlano di traviamento, parlano di malvagità. È una cosa peggiore della malvagità. Disegni malvagi. Stiamo assistendo regolarmente, purtroppo, a vari processi per omicidi. C'è l'omicidio che ti danno, per dire, 15 anni. C'è l'omicidio premeditato, 25 anni, se non di più. Disegni malvagi vuol dire che tu ragioni con la tua mente, comploti, sviluppi idee per fare del male. La premeditazione è un aggravante nel sistema giuridico italiano, in quasi tutto il mondo, ed è un aggravante anche agli occhi di Dio quando le persone meditano sul male che devono fare. Proprio in netto contrasto con quello che doveva essere l'identità dell'uomo, che doveva meditare su cose buone da fare, cose utili, cose che facevano il bene al prossimo, cose che erano gradite a Dio, il creatore di tutti. Noi viviamo in un tempo come il tempo di Noè, ed è per questo che il suo messaggio diventa ancora più urgente. Vogliamo analizzare ciò che è scritto in questo versetto 7. Noè ebbe fede in Dio. Un principio della fede, tanto più pensando alla malvagità del cuore umano, chi è che può concepire cose buone? Il cattivo? No. Dio, che è buono, concepisce cose buone. Allora la parola della fede nasce da Dio, nasce in bocca sua, nasce in cuore suo. La fede che abbiamo, la fede che dobbiamo esercitare, non sarà mai, non deve essere una cosa che nasce da noi, ma è un momento quando prendiamo atto di ciò che Dio dichiara e poi afferiamo questa verità, la facciamo nostra e agiamo in base a ciò che Dio annuncia. La fede nasce dalla parola di Dio. Spetta poi al credente di appropriarsi di quella parola, di vivere la parola. Dio dice: chi crede in Gesù sarà salvato. È vero. Se ci credi o non ci credi, è vero dire chi crede in Gesù sarà salvato. Abbiamo già fatto menzione del versetto che abbiamo qui. Io sono la via e la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È vero, ci credi? Gloria a Dio, è vero. Non ci credi, rimane vero lo stesso. Allora, qui ci vuole un secondo passaggio dove la parola pronunciata diventa nostra. Noi entriamo in quella parola, viviamo quella parola, la riceviamo come un dono, il dono più prezioso di Dio, dove ci dà addirittura per mezzo della salvezza di essere chiamati figli di Dio. Una cosa, tutti sono creature di Dio. ma creature di Dio, un nome che condividiamo anche con, non so, i cani, i gatti, gli uccelli, i corvi, le aquile, le rane, i ragni. Sono tutte creature di Dio. Ma oh, che il Signore sia lodato, a noi è stato riservato un nome speciale che non dà a nessuno, se non alla razza umana, distinguendoci da ogni altra creatura. Ci dà di essere chiamati figli di Dio. E se non entriamo in questa verità, vivremo come vive qualcuno, una vita animalesca. Perché dice, sono un animale, sono una creatura, molto evoluta come creatura, però sono sempre un animale e il suo destino è quello di un animale e la vita, la moralità è basata su valori animali, dove dobbiamo dire che una delle caratteristiche principali di un animale è l'istinto alla sopravvivenza, dove quasi tutti gli animali a un certo punto diventano cannibali se si tratta di salvare la propria pelle. Vogliamo appropriarsi, vivere la parola che è stata pronunciata. Noi per fede l'accettiamo, diventa nostra e entriamo in ciò che è stato promesso. Anche le risposte che mancano alla preghiera, qualche volta non c'è una risposta unica, ma qualche volta non c'è la risposta alla preghiera perché non siamo ancora entrati in quella parola che abbiamo chiesto. La parola dice che chiede è come se l'avessi già. Però se chiediamo dicendo ma non è possibile, cioè con la bocca diciamo Signore dammi questo, ma col cuore non crediamo, si può dire che non abbiamo ancora pregato, ma appena che preghiamo, ma come Dio dice di pregare, abbiamo già la risposta. E qualche volta c'è un'attesa lunga, proprio perché non ci appropriamo personalmente della parola pronunciata. È più grande la realtà che c'è in una promessa di Dio che non in qualcosa che abbiamo davanti ai nostri occhi. Cioè una promessa di Dio è più grande di questi cassi, questi strumenti, perché questi oggi ci sono, domani non ci saranno più forse. Che realtà è? Basta un terremoto, un incendio o qualcosa, un ladro e non ci sono più. Però la parola di Dio che riceviamo per fede, nessuno ci toglierà questo. Vedete questa realtà che dobbiamo conoscere. E se non entriamo in questo, è difficile che vediamo la realizzazione della risposta. E poi, come Noè, per esempio, la parola rivolta a Noè era «Costruiscimi un'arca». Non so quanto Dio gli abbia rivelato lo scopo di quest'arca. A volte operiamo seguendo una logica troppo legata a questa terra. Sono distante dal mare, sono in montagna, il trasporto è impossibile e poi non serve. Ecco, giusto 4 motivi per non costruire un'arca. Però il credente, il vero credente, dice, Signore, io ubbidirò alla tua parola, io agirò alla tua parola, farò tutto quello che mi comandi. Perché la prima logica deve riguardare ciò che Dio ordina, Dio prepara. Perché se noi non capiamo niente, forse Dio capisce di più. Abbiamo letto un versetto da Isaia che l'argilla, questo è un segno della malvagità di certe generazioni, l'argilla si mette allo stesso livello del vasaio. Chi mi ha mandato un messaggio l'altro giorno? di un pupazzo di neve che diceva: ah, guarda, i fiocchi di neve sono scesi, guardate cosa è venuto fuori, proprio il caso. Fa ridere l'idea di un pupazzo che si crea, che si fa con tanto di carota nel naso. Eppure ci facciamo così anche noi. Ci mettiamo allo stesso livello di Dio dicendo che è l'uomo che ha creato l'uomo, un lungo processo evoluzionistico che ci ha portato ad essere quello che siamo. Che il Signore ci liberi da questa indipendenza da Dio, questa autonomia. Il Signore ci ha dato tanta libertà, però una libertà che deve dipendere sempre dalla sua persona e camminare entro i limiti della sua parola. Dio è sempre Dio. Dunque, mi allaccio anche ad una parola di questo versetto 7: costruì l'arca e salvò la propria famiglia. E questo, qui voglio applicare la parola ai nostri giorni. Ognuno di noi, specialmente chi ha famiglia, e chi è che non ha famiglia, o in giù o in su, costruì l'arca e salvò la propria famiglia. Il Signore parlerà a noi dicendo: costruiscimi un'arca, cioè una struttura, un qualcosa che sarà poi per la salvezza della tua famiglia, non soltanto per la tua salvezza, ma anche per i tuoi. E se una salvezza poi che si estende poi a molte persone. Qui il Signore parlerà anche a noi. E vorrei dire che 8 persone erano, stavo per dire 8 anime, erano sull'arca, non posso dirlo dopo quello che ho detto prima, ma 8 persone erano sull'arca. Ma una cosa bella è che non è scritto da nessuna parte che c'erano i posti riservati. Se un vicino o un lontano parente o uno sconosciuto avesse chiesto a Noè: posso venire anch'io? Io penso che Noè, pensando com'è il cuore di Dio, avrebbe detto di sì. Quando dallo spavento, quando hanno visto il principio del giudizio, forse c'era una folla enorme per salire sull'arca, ma purtroppo l'arca era già chiusa, non era più possibile entrare. E questo corrisponde anche alla natura di Dio, la pazienza di Dio. Dio non vuole che nessuno perisca, però viene il giorno in cui, abbiamo cantato all'inizio del culto del ritorno di Gesù, verrà il momento in cui non sarà più possibile invocare Dio per essere salvati. La porta, anche in quel giorno, ai nostri giorni forse, sarà chiusa. Ed è per questo che oggi noi dobbiamo costruire questa struttura per la propria famiglia, e forse c'è qualcuno qui oggi che deve addirittura salire su quella struttura, perché alla fine le scritture ci indicano come quell'arca è un simbolo di non altro che la persona di Gesù, la salvezza che è in Cristo. L'arca rappresenta, annuncia al mondo, è un modello, una copia, sono varie parole che si possono usare, di quello che sarebbe stato poi Gesù. E noi oggi viviamo nel tempo della grazia, dove Dio stesso dice: venite voi tutti che siete travagliati, voi che siete angosciati, quelli che siete tristi, voi che sapete di essere perduti, venite oggi. Perché oggi è il giorno della salvezza. Ecco perché bisogna agire oggi. Non c'era bisogno, il versetto dice, benché non ci fossero ancora segni del diluvio. Forse da bravo inglese, quando c'è il sole, quando sono in Inghilterra, cioè, quando c'è il sole esco con maniche di camicia e l'ombrello perché so come il tempo inglese. In Italia, ma forse anche in Italia si inizia a fare così, tenere sempre un ombrello in macchina. Ma è importante questo principio, benché non ci fossero ancora segni del diluvio. L'uomo potrebbe dire, oh, siamo come siamo sempre stati, o il mondo durerà per sempre. C'è una piccola preoccupazione per il riscaldamento globale, ci sono preoccupazioni per gli asteroidi che vengono abbastanza vicino alla Terra, c'è il piccolo problema che manca da mangiare, manca fra poco da bere, mancherà il petrolio, ma fa niente, andremo avanti per sempre, anzi, mangiamo, beviamo, divertiamoci, perché poi si morirà e poi finisce tutto lì. L'uomo astuto, l'uomo accorto, l'uomo intelligente vede già i segni della fine, vede che ciò che avviene attorno a noi è già annunciato nella parola. E come pochi erano pronti, pur avendo le scritture, a riconoscere che era il momento per la nascita di Gesù, bambino, a Betlemme. Ancora oggi possiamo dire che sono pochi che riconoscono i segni della venuta di Gesù Cristo sulla terra, non più come salvatori ma come giudici, per mettere fine ad una situazione dove davvero c'è questa contesa costante fra Dio e gli uomini, ma più gli uomini con Dio che li contendono tutto. Non ci sono i segni, però non siamo ciechi a ciò che è un grande segno. Leggiamo la parola, la vedremo su quasi ogni pagina del Nuovo Testamento, il segno del ritorno di Gesù Cristo. Anche nel Vecchio Gesù è annunciato come re. Identità che non ha ancora rivestito nella sua pienezza qui sulla terra, ma che succederà. Isaia parla sia della venuta di Gesù nella sua umiltà 2000 anni fa, ma parla anche della gloria che la terra conoscerà, ma sarà una luce all'improvviso che viene. E poi questa luce crescerà, incuterà così tanto timore nei non credenti, quanto gioia nei credenti, perché i credenti diranno, vieni il mio Gesù a prendermi. Ma non sarà per il non credente il momento per dire, ho peccato, perdonami, mi pento dei miei peccati. Non ci sarà il momento, non ci sarà lo spirito che soffia sulle persone. Piuttosto ogni ginocchio si piegherà davanti a quel giorno. Il peccatore cercherà di nascondersi dalla rivelazione del Figlio di Dio. Però sarà come la porta dell'arca di Noè. Salvezza per chi era già salito, perdizione per chi aveva schernito queste cose fino alla fine, tenendosi distante. Entriamo in questa struttura, ma anche la struttura. Vorrei dire oggi che, non so, può un uomo da solo costruirsi un granaio di legno con tutte le travi, lo può fare? Mi è venuta in mente la figura degli Amish, là in America, quelli che mantengono ancora le tradizioni di qualche secolo fa, vanno in giro con i cavalli, perché se Dio avesse voluto che andassimo in giro con le macchine, avrebbe già creato le macchine quella volta. Dunque il cavallo è il mezzo di trasporto da usare, così l'olio. Per le lampade va bene, l'elettricità no. Può un uomo costruirsi un granaio? Penso che tutti abbiamo visto qualche volta queste immagini di Uno si sposa, deve mettere su casa poi il famoso granaio. Un uomo ce la fa, da solo, a fare un granaio. Se assieme ai suoi amici, che vengono tutti in quel giorno, in un giorno fanno il granaio. E gloria a Dio, anche questa è una struttura di società. E voglio dire oggi, la struttura costruita dal Signore è la Chiesa del Signore, e dove ognuno viene identificato con la Chiesa, ognuno si identifica con la struttura che è la Chiesa locale. E ultimamente ho gioito tanto nel vedere che ci sono tante cose nella Chiesa che, dove non partecipo, perché gloria a Dio ci sono altri, la Chiesa sta assumendo un ruolo nella società, anche con le case di riposo, anche con i luoghi che raggiungiamo con il Vangelo, che vanno oltre le possibilità di un uomo o un piccolo gruppo. Gloria a Dio. Permettetemi di dire, siamo una Chiesa di operai, pochi spettatori, persone che lavorano tutte per il progresso del Vangelo. Io in piazza posso gridare, non so cosa succede, ma gloria a Dio, se invece di una sola persona siamo in 10, 20, 30, tanto più se abbiamo la maglia gialla, per dire, oh, se ha un impatto maggiore sul luogo che visitiamo. C'è una struttura che è la Chiesa. E senza parlare queste volte della Chiesa locale, al di fuori della Chiesa, in senso più ampio, non c'è salvezza. E non ho ancora visto una persona che sta a guardare da fuori della Chiesa, ancora da vederlo prosperare, questo uomo. Invece chi partecipa al lavoro, come gli Amish, come qualsiasi lavoro dove lavoriamo tutti insieme, qualsiasi progetto, anche un edificio così. L'altro giorno parlavo con un elettricista che era nei guai. Bravo, ma era solo e doveva tirare i fili. Vuol dire tirare in un parte, spingere, doveva tirare, correre 30 metri, poi spingere là, correre di qua, tirare. Ha detto, ma non c'è nessuno che ti aiuta. No, no, devo combinare, perché in due si riesce a combinare molto, molto meglio. E così la Chiesa del Signore. Nessuno di noi ha l'unzione per dire, ecco, faccio un'opera io. L'opera è nostra. L'opera è la struttura della Chiesa. Per questo voglio esortarvi anche. Se voi volete andare all'inferno, pazienza, è una scelta vostra, ma... oh, penso che io, come anche voi, vogliamo bene i nostri figli, io voglio bene i vostri figli, e c'è una struttura qui che dobbiamo costruire, che è il rapporto con la comunità, che è il ruolo nella comunità, per la salvezza dei nostri figli. E troppe volte ho visto, permettetemi una parola forte, capricci da parte di genitori che non hanno voluto partecipare alla costruzione della struttura che hanno portato poi alla perdizione dei figli, nel senso che i genitori si staccano dalla comunità, i figli sono già super esposti al mondo e diventano preda facile. Vogliamo, fratelli, credere in Dio e collaborare per l'edificazione della struttura. Qui vi chiedo di avere fede, non andando dietro a progetti neanche del pastore o del consiglio di chiesa. Dio, cosa desidera da questa struttura che siamo noi? Il Signore, credo, dà una visione per ciascuno, che può, parlo della mia esperienza, non so, due cose io guardo tanto, pace, perché se il peccato ci porta a contendere con Dio, quando siamo nella sua volontà, c'è pace con Dio, armonia con Dio, e benedizioni, crescita in ogni parte della nostra vita. E poi una cosa che può essere chiamata in modo semplice, entusiasmo, perché Dio vuole fare qualcosa in te, già, e per mezzo di te. E con l'unzione viene un entusiasmo perché tu stai per vedere Dio all'opera. E questo avviene in armonia con l'opera che è quella della Chiesa locale, che siamo noi. Dove, fra l'altro, crescendo, non ci sarà mai una sola persona che riesce a seguire ogni situazione. Però, mentre la Chiesa lavora bene insieme, tutti devono essere coperti in qualche modo. Io non posso seguire tutti, ma tu puoi seguire quella persona e tu sei seguito da questa persona. E poi io sto dietro gli anziani, ma quanto lavoro, posso dirlo che oggi che non ci sono, posso parlare male di loro. E quanto lavoro mi danno? La gloria a Dio, così deve essere, che il Signore benedica loro per tanto quanto ha benedetto me, avendo questi uomini timorati di Dio, e anche altri, non soltanto consiglieri, che per forza sono limitati come numero, ma il ruolo assolutamente. Gloria a Dio per chi è impegnato per il progresso del Vangelo, sia con i bambini, come il Tarcento questo pomeriggio, che è la casa di riposo che visiteremo anche oggi. Gloria a Dio, questa è una struttura e voglio esortare ogni persona a partecipare a questo lavoro per fede. Anzi, come è scritto di Noè, senza perdere tempo. Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, cosa devo fare? Dove devo andare? Con chi devo parlare? Signore, qual è il compito che mi hai dato? C'era chi andava sopra i tetti di questi granai, c'era chi preparava il tè per gli operai, chi la minestra per quando scendevano. Chi è più importante? Il capomastro, ma se non mangia, anche lui crolla e crolla tutto l'edificio. Ognuno di noi sia importante per questa struttura. Costruì l'arca e salvò la propria famiglia. La fede di Noè era in netto contrasto con il peccato e lo scetticismo del resto del mondo. Diventeremo nemici del mondo. Diranno che stiamo sprecando il tempo, diranno mille cose contro di noi. Gioiamo se siamo perseguitati, se il diavolo si scaglia contro di noi. Pensandoci, il diavolo si scaglia contro di noi. È bello o è brutto? È brutto. Però vi dico oggi che è peggio ancora se avete il diavolo come amico, che vi lascia in pace, che non vi crea nessun problema, che vi lascia lì fare quello che volete. È meglio essere disturbati da Satana che non andare d'accordo con lui, che non gli diamo nessun fastidio. Ci sarà questo conflitto per noi nel mondo. E alla fine è così scritto che Noè fu dichiarato giusto, come possono esserlo tutti quelli che hanno fede. Fratelli, oggi vi sto esortando di vedere anche la struttura della nostra Chiesa, perché anche la Chiesa locale assume il ruolo di arca di salvezza per i bambini senza genitori, colpiti da terremoti, alluvioni vari. La Chiesa è una struttura, un'arca per chi è in carcere. Ho pianto ieri perché ho visto qualcuno lodare il Signore. Dico una cosa che è terribile, lodare il Signore giovedì in carcere, e era sabato, era già fuori, bevuto, Anche mia moglie fa, ma no, no, cosa possiamo fare per queste persone? Perché vengono liberate, poi dove trovano una casa, un letto? La Chiesa deve essere un'arca di salvezza. Non voglio disperare per questa persona perché abbiamo pregato a fondo ieri, cantato anche insieme ancora, però noi siamo un'arca di salvezza sotto la direzione del Signore Gesù per molte persone. Molte persone dipendono da noi e non soltanto la nostra famiglia. Vogliamo, fratelli, imparare ad avere una visione di ciò che Dio vuole per noi e per mezzo di noi. Siamo fedeli come Noè è stato fedele. Con timore ubbidiamo a Dio. Condanniamo questo sistema mondano non con le parole ma con le nostre opere, preparandoci per quel giorno quando saremo giudicati e che possiamo davvero essere qui in Friuli un popolo numeroso, numerosissimo. Amen.